Ciao a tutti, vedo dei visi un po' stanchi, un po' per il caldo, dei visi nuovi, qualche amico da Torino, i nipoti, ciao, benvenuti. Capisco che la giornata è calda e quindi anche mantenere l'attenzione diventa difficile e siamo lì che ci sventagliamo e tutto quanto, quindi sono dalla vostra parte, anche io sto soffrendo il caldo e spero, come anche pregava Enrico, che comunque il caldo non blocchi la nostra testa, quindi che riusciamo a vivere bene questo momento. E Enrico ha pregato per l'attenzione e io prego anche per la partecipazione, perché stamattina, proprio per il discorso del caldo e della difficoltà a stare attenti, per rendere più partecipe la cosa e per poter anche, credo, rendere più utile quello che affronteremo insieme, chiederò a voi di partecipare. Vorrei sviluppare insieme lo studio, facendo domande, interagendo. Siete liberi di fare interventi, chiedete o dite qualcosa, qualche piccola riflessione, logicamente. Cercheremo di guidare attraverso questo brano ad arrivare a delle conclusioni pratiche per la nostra vita, però lo vogliamo fare insieme stamattina. Apriamo la Bibbia in Prima Tessalonicesi, al capitolo 4, versetti 1 a 8. Poi possiamo tenere aperta la Bibbia lì e tenerla sott'occhio perché ci ritorneremo e faremo delle riflessioni proprio su questo, quindi è anche utile leggerle insieme. C'è un volontario che vuole leggere ad alta voce per noi? Ok, grazie. Grazie. Qual è il concetto chiave di questo testo che abbiamo letto? Non sento. Purezza, santificazione. Ok. La santificazione è un termine che viene usato due volte in questo testo ed è forse la parola chiave che racchiude quello che Paolo sta dicendo ai Tessalonicesi. Cos'è la santificazione? Qualcuno mi sa dare una definizione? Separazione dal male, dal peccato, ok, un po' più pratico. Uno stile di vita. Ok, tendere a una crescita, seguire sempre di più, quindi chi? Seguire, immagino, Gesù Cristo, ok? In diversi passi viene, è in Efesini che viene detto tendere alla statura di Cristo, quindi diventare secondo quel modello. È un cammino, come è stato detto, come è emerso, un cammino, una progressione di crescita da un punto dove ci siamo convertiti, dove abbiamo visto l'opera di Dio nella nostra vita, il momento della salvezza, fino al momento in cui Dio tornerà, Gesù tornerà, oppure moriremo e poi andremo nell'eternità con Dio. Quindi in questo pezzo della nostra vita c'è il discorso della santificazione. E che durata ha? Quando comincia? Boh, chiaramente. Quando uno si converte è quando uno muore. E chi opera la santificazione? Il Signore, sì. Lo Spirito Santo, giusto? Da solo? Fa tutto Lui? Ah, anche noi? Attenzione, qui c'è un problema. Lo Spirito Santo con la nostra collaborazione. Se noi stiamo fermi, Dio sta fermo. Dio chiede a noi di collaborare con Lui per farlo operare nelle nostre vite. E, tra l'altro, per approfondire questo argomento, è proprio quello che in parte sta affrontando Gianfranco con le meditazioni su Galati. Dire che i Galati tendevano dall'altro lato, faccio tutto io da solo, e invece è lo Spirito Santo che opera. Dobbiamo stare attenti a non fare l'errore contrario, è tutto lo Spirito Santo, se non cambiamo vuol dire che è colpa di Dio. No, non funziona proprio così. Qual è quindi l'obiettivo di Paolo in questo brano? Cosa vuole fare, vuole dire ai Tessalonicesi?
Di non fermarsi al punto dove sono arrivati.
Ok, di non fermarsi al punto dove sono arrivati. C'è proprio una frase limpida, che usa anche un termine abbastanza forte. Lo ritrovate?
Progredire sempre di più.
E vi preghiamo e vi esortiamo a progredire sempre di più. Questa è l'esortazione che Paolo fa ai Tessalonicesi. Questo è quello che questo brano vuole portare ai Tessalonicesi. L'obiettivo di Paolo è proprio esortare alla santificazione. Vuole lavorare in questa direzione. Però tutto il resto del brano sviluppa qualcosa. Il centro è l'esortazione, ma ci sono delle argomentazioni che Paolo usa per raggiungere questo obiettivo. Li vediamo nei vari versetti che sono prima e dopo questa esortazione. La domanda alla quale vogliamo rispondere è: perché progredire nella santificazione? Per esempio, nel primo versetto troviamo due aspetti che costituiscono la prima argomentazione. Che cosa vedete nel primo versetto, al di là della frase che abbiamo appena citato? Del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio, ed è già così che vi comportate. Perché questa può essere un'argomentazione a sostegno dell'esortazione?
C'è
un esempio. E da un lato c'è il modello, dall'altro lato cosa vediamo invece? Come? Sì, la volontà di Dio viene ripresa più tardi. Come? Il piacere. Nel versetto 1 vediamo il modello, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi, ed è già così che vi comportate. Sono due aspetti che confermano la stessa cosa. I Tessalonicesi hanno visto che gli apostoli, trasformati da Dio, si stavano comportando e stavano progredendo nella santificazione. Ma non solo. Abbiamo visto nel primo capitolo come il profumo dei Tessalonicesi si stava espandendo, per riutilizzare il termine che ha usato Enrico, di come loro, nonostante fosse poco tempo che erano convertiti, la gente al di fuori da loro commentava e diceva: ma avete visto la loro fede, la loro perseveranza, il loro amore come si moltiplica? Loro stavano vedendo in loro stessi un cammino di crescita. Quindi ci sono due aspetti che fanno vedere la prima argomentazione. Voi potete progredire nella santificazione perché siete in grado, perché il modello è stato dato e hanno visto che effettivamente funziona e loro stessi lo stanno vivendo nelle loro vite. Quindi l'esortazione alla santificazione è ragionevole perché sulla base della loro esperienza e dell'esperienza di altri sono in grado di progredire. Questa è la prima ragione che Paolo vuole dare ai Tessalonicesi. Ma passiamo alla seconda ragione, al versetto 2. Infatti sapete quali istruzioni vi abbiamo dato nel nome del Signore Gesù. Qui qual è secondo voi il punto? Istruzione, l'insegnamento. Come avevano ricevuto l'insegnamento gli apostoli e i Tessalonicesi? Com'è? Gli apostoli erano andati lì, erano stati un periodo, avevano insegnato, avevano spiegato le scritture, poi erano andati via, e vi ricordate che proprio nel versetto precedente, nel capitolo precedente, la tensione di Paolo è quello che narra. Aveva mandato di nuovo Timoteo da loro per finire di lavorare, per chiudere quello che era stato il loro insegnamento. Quindi avevano ricevuto una formazione, istruzioni direttamente dagli apostoli, da Paolo, da Timoteo, da Silvano. Non ci sono scuse per dire di non sapere, il punto è questo. Paolo gli dice, guardate, voi le istruzioni le avete ricevute, per questo motivo dovete proseguire, è un incentivo all'esortazione, l'esortazione alla santificazione. Ci sono le istruzioni utili per progredire. Le hanno direttamente dalle scritture, che possono studiare e meditare costantemente, ma qualcuno gliele ha anche spiegate. Ci sono, dice, persone che insegnano ancora e che educano in questo. Quindi questa è la seconda motivazione per cui possono ragionevolmente progredire nella santificazione. Terza argomentazione. I versetti dal 3 al 7. Qual è l'argomentazione presente in questi versetti? La volontà di Dio. Perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Che nessuno opprime il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. Infatti, Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. E questo versetto forse è quello che ci fa comprendere meglio il versetto 3. Il concetto è la contrapposizione tra impurità e santificazione. Dio ha chiamato a purezza, cioè quello che si diceva prima, il percorso di santificazione, a staccarsi da quelle che sono le cose negative. Ma comprendendo questo aspetto, questo punto qui, il distacco, la contrapposizione tra santificazione e impurità, possiamo capire meglio anche il versetto 3. Purtroppo c'è un particolare che non è ben supportato nell'italiano, perché i due punti al versetto 3 sono messi prima di santificazione. Nel testo greco risalta invece che la santificazione è la volontà primaria e che il resto sono specifiche alla santificazione. Quindi quello che è l'accento sulla volontà di Dio è la santificazione. La volontà di Dio è un obiettivo che abbiamo molto chiaro. Questa è la terza argomentazione che Paolo usa per esortare alla santificazione. Dice, vi esorto alla santificazione perché questa è la volontà di Dio. Tra l'altro nei versetti, il versetto 3 e il versetto 7 servono da cornici per quello che abbiamo all'interno. Abbiamo visto che Paolo dà qualche spunto di riflessione su alcuni aspetti che comprende la santificazione. Non vuole fare uno studio approfondito, dà qualche pennellata, come una cornice nei versetti 3 e versetto 7 e in mezzo qualche pennellata del quadro. Giusto per dare qualche ricordo, le specifiche le aveva già riferite quando erano stati insieme. Ci sono alcuni aspetti, quali vedete dai versetti, diciamo, 3 a 6? Parla di fornicazione. Ok. Controllo del proprio corpo, in santità e onore. Poi c'è anche un'altra cosa, dice non abbandonarsi a passioni. Forse si risale un altro gradino, si va alle desideri, a quello che è la nostra mente che alimenta. Ma c'è anche un altro aspetto, il terzo aspetto che parla delle relazioni. Che nessuno prima, il fratello, nello sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Ci sono tre aspetti che Paolo traccia. Il primo aspetto è la purezza fisica e morale. Il secondo aspetto è la purezza nei pensieri, nell'atteggiamento. Il terzo aspetto è la purezza nelle relazioni. Santificare, santificarsi, vuol dire purezza in questi aspetti. E non c'è santificazione se nel tempo questi aspetti non cambiano, se non c'è un cambiamento nel nostro comportamento, se non c'è un cambiamento nel modo di pensare, se non c'è un cambiamento nei tipi di relazioni che abbiamo. L'esortazione alla santificazione quindi è ragionevole perché Dio ha dato un obiettivo chiaro, è la sua volontà. Passiamo quindi alla quarta argomentazione che Paolo usa a sostegno di questa esortazione. Versetto 8. Qualcuno vuole darmi una definizione di disprezzare?
Non apprezzare, cioè non tenere in conto le istruzioni che
vengono. Ok, non tenere in conto, non apprezzare qualcosa, altro? Esattamente, non giudicare degni di essere presi in considerazione, non ritenere di valore quello che viene detto. Cosa vuol dire disprezzare questi precetti? Disprezzare colui che li ha dati. In questo caso vuol dire disinteressarsi della volontà di Dio, che in poche parole è peccato. Questo è il riassunto di quello che vuol dire peccare. Non progredire nella santificazione da Paolo è considerato come resistere alla chiara volontà di Dio, che ci ha fatti dono anche dello Spirito Santo per fortificarci e guidarci nella santificazione. L'obiettivo di un credente è onorare Dio e questo dovrebbe essere il nostro desiderio massimo, il motivo che ci spinge a vivere, a progredire e a camminare nella nostra vita. Perciò se non stiamo progredendo, stiamo mancando di onorare Dio. L'esortazione alla santificazione è ragionevole perché c'è una motivazione profonda che è di onorare Dio con la nostra vita. Quindi, riassumendo, abbiamo visto che Paolo esorta i Tessalonicesi a progredire nella santificazione perché? Perché sono in grado, hanno dei modelli e hanno un'esperienza pratica personale che gli dimostra questo. Hanno le istruzioni. Hanno avuto un insegnamento da parte degli apostoli, ma hanno la scrittura che continuano a studiare. Hanno un obiettivo chiaro, che è la volontà di Dio, la santificazione, e hanno una motivazione profonda, che è quella di onorare Dio. E passiamo al secondo aspetto, allora l'interpretazione. Cosa significa tutto questo? Abbiamo visto il brano, bello, interessante, bravo Paolo che ha scritto queste cose. Cosa voleva quindi insegnare Paolo ai Tessalonicesi? Se possiamo riassumere tutte queste parole con una frase semplice. Fare la volontà di Dio, qualcuno suggerisce. Paolo sta dicendo, ragazzi, ci sono buone ragioni per continuare a progredire nella santificazione. E quindi, se Paolo stava trasmettendo questi Tessalonicesi, staccandoci un attimo, che cosa vuole trasmettere Dio attraverso questo brano? Come? Non c'è problema, stiamo riflettendo insieme, quindi non c'è la risposta sbagliata che poi tutti c'è la fucilazione. Dio vuole esortarci a progredire. Singolo componente della Chiesa, gregge. Dio, come? Esattamente, sì. Vuole sottolineare questo. Vuole dire, come gregge bisogna andare avanti, ma non è un gregge un'entità unica, unita, come si sottolineava stamattina. Il gregge è composto da singole pecore. Quindi Dio, attraverso questo brano, vuole esortare a ogni singolo credente nella Chiesa a crescere nella santificazione. E questo è il punto che il concetto che Dio vuole esprimere oggi. E non solo, Dio dà buoni motivi per questo. Non dà soltanto un'affermazione progredite nella santificazione, ma ci dice anche le motivazioni per cui lo possiamo fare. Ma oltre alle motivazioni e all'esortazione, possiamo vedere anche delle indicazioni o degli strumenti di suggerimenti che Dio usa in questo brano per farci progredire nella santificazione, ci sono degli aspetti che sembrano proprio mezzi che Dio vuole usare per questo. Spirito Santo, cioè è Dio che lavora in noi. Poi?
Un concetto corretto di che cosa sia una regola e di cosa no.
Cambiare il nostro modo di pensare, capire cos'è veramente onorevole. Poi? Se scendiamo anche nella pratica, abbiamo visto il modo di pensare, abbiamo visto l'opera di Dio. Poi ancora cosa c'è? Cosa possiamo vedere? Buoni esempi. È una chiamata chiara, non ci sono mezzi termini, abbiamo dei modelli, c'è lo Spirito Santo, abbiamo delle istruzioni. Dio usa alla fin fine tre cose e questo si ritrova in tutta la Bibbia. È Lui che opera, primo aspetto, non possiamo camminare in questa direzione senza Dio. Il secondo aspetto usa delle persone, dall'Antico Testamento fino ai Vangeli, fino ai giorni nostri, ci sono persone date come dono alla Chiesa per la crescita di ogni singolo componente fino alla statura di Cristo. Persone, Dio ci dà persone, e istruzioni, insegnamento, possiamo trovarlo appunto la domenica mattina nella predica, nella lettura personale, libri, informazioni, internet, metteteci quello che volete. Dio usa da sempre questi tre aspetti. Lui lavora perché da soli non possiamo andare da nessuna parte, usa persone e usa informazioni, la sua parola. E ok, a questo punto arriviamo a noi. Cosa dice a noi questo brano? Cosa vuole comunicare Dio stamattina a noi? Se vale per la Chiesa di Tessalonicesi, pensate che valga anche per noi? Perché siamo anche noi Chiesa? Ah, ok, a posto, no, se no ci fermavamo. Se Paolo esorta i Tessalonicesi a progredire nella santificazione con dei buoni motivi, cosa vuole fare Dio stamattina con noi? Non sento? La stessa cosa, cioè? Esortarci a progredire, amarci nella santificazione, come Chiesa e come singoli discepoli. Qualcuno è escluso da questa esortazione? Non c'è qualcuno che ormai 90 anni, basta, io sono arrivato. No, ok. E qualcuno troppo giovane? Ah, neanche. O qualcuno ormai, insomma, ha fatto un cammino con Dio di diversi anni, anziano di chiesa, ormai a posto, no? No? No, ancora da lavorare parecchio. Non c'è un momento nel quale siamo arrivati, questo è il concetto che abbiamo detto prima. Vale per tutti, anziani di età, anziani nella fede, tutti sono chiamati ancora a progredire. Siamo in situazioni diverse, ci sono realtà diverse, vite diverse, percorsi diversi, ma l'esortazione è unica. E tutti quanti possiamo ricevere da questo a volte un incoraggiamento, perché stiamo progredendo, a volte un richiamo perché magari stiamo rallentando, a volte una correzione perché abbiamo proprio sbagliato strada. E stamattina Dio vuole spronarci a progredire nella santificazione per gli stessi motivi che Paolo ha usato con i Tessalonicesi. Quindi siamo chiamati a progredire perché davanti a noi abbiamo dei modelli e noi stessi abbiamo visto l'opera di Dio nella nostra vita, quindi siamo in grado. Fratelli e sorelle che nonostante i loro difetti e le loro mancanze intorno a noi possono essere un esempio. Persone che intorno a noi vivono una vita piena, una vita soddisfatta, una vita che ha un senso, proprio per questo rapporto con Dio, che nel tempo sono cambiate, che sono cresciute, che hanno visto dei cambiamenti nel proprio carattere, nel proprio modo di pensare, nei propri comportamenti. Questi sono esempi che Dio ci dà, dal quale possiamo prendere stimolo e dal quale possiamo andare per chiedere aiuto. Ma non solo, nella nostra vita, se abbiamo un'esperienza diretta di crescita, abbiamo visto dei cambiamenti nella nostra vita, abbiamo visto Dio operare, se diamo a Lui il merito di cambiamenti che da soli non saremmo riusciti mai a fare, allora vuol dire che Dio sta operando. E se l'ha fatto una volta, può continuare a farlo. Una delle cose che sprona maggiormente me a progredire, ma credo che sia un discorso abbastanza generale, è proprio quello di soffermarsi a guardare il proprio cammino, cioè girarsi indietro e vedere quanti passi si sono fatti, ma non solo, vedere anche il cammino delle altre persone. Una delle cose che è veramente bello quando ci si trova in cellula è proprio quando qualcuno racconta di piccoli, grandi passi che sta facendo e che vedendolo nel tempo si vedono dei grandi passi. E una delle cose belle che è successa qualche settimana fa è proprio di una persona nella cellula che ha detto semplicemente: ma Dio ha trasformato questo nella mia vita, ho fatto un cambiamento importante, forse piccolo, forse grande, ma importante. Questo è quello che anche a me sprona a dire: Dio lo sta facendo, Dio sta operando, può continuare a farlo anche in me. E questo ci porta logicamente poi a lodare e di conseguenza ad affidare nuovamente la nostra vita a Dio, lasciandoci coinvolgere nella sua opera di trasformazione. E io e Susi siamo in questo senso forse benedetti da Dio, perché ci dà la possibilità di lavorare proprio con la scuola biblica in questo senso. Facciamo dei corsi, noi lo chiamiamo mentoring, cioè per aiutare persone a trasformare qualcosa del proprio carattere. Quindi la cosa stupefacente è vedere persone che in 3 mesi, attraverso l'opera di Dio, attraverso l'aiuto di alcuni fratelli, attraverso piccole istruzioni pratiche, vedono trasformare degli aspetti del proprio carattere che prima non avrebbero mai creduto di poter cambiare. E questo è per loro una gioia e una lode a Dio, ma diventa per noi stessi una gioia, una lode a Dio e un impegno nuovo a continuare a impegnare noi stessi nel cambiamento. Se quando ci si mette a disposizione, Dio può fare cose stupefacenti. Questo è l'invito di Paolo, di Dio stamattina. Ci esorta a progredire, perché siamo in grado, perché è possibile. Ma non solo. Abbiamo anche le istruzioni. Dove si trovano le istruzioni? Non sento? Nella parola di Dio, nella Bibbia? Basta? Qualcuno altro? Nella chiesa, appunto attraverso i fratelli, domenica dopo domenica, qualcuno si alza, viene qui, poi all'introduzione, prima della Santa Cena, nella predicazione, qualcuno fa convegni, va a conferenze, durante la settimana ci sono studi, meditazioni, la cellula, siamo pieni di istruzioni e di informazioni per la nostra vita. Non possiamo dire di non sapere. Abbiamo a nostra disposizione un'infinità di libri, di messaggi registrati, abbiamo adesso podcast e tutto il resto su internet, scarichiamo, ascoltiamo anche in macchina, email, riviste, mai come prima di quest'epoca ci sono state così tante informazioni, ma cosa ne facciamo? Spesso le snobbiamo e non sfruttiamo ciò che Dio ha messo a disposizione, preferiamo rimanere nella mediocrità, nella superficialità, è più comodo. Però Dio ci chiederà conto di come abbiamo utilizzato le istruzioni e gli strumenti che Lui ci ha messo a disposizione. Ci chiederà conto di quello che abbiamo fatto con quello che abbiamo ricevuto. E più volte la Bibbia dice che se sai e non cambi, sei uno stolto. Sei stupido. Non ha senso. La sola conoscenza non serve assolutamente a nulla. Anzi, siamo maggiormente responsabili di quello che sappiamo e quindi maggiormente colpevoli se non lo mettiamo in pratica. E la lettera di Giacomo usa una bella metafora a questo riguardo. Vi ricordate qual è l'esempio che fa? Dello specchio. Cosa dice? Vi ricordate, anche parafrasando, senza i versetti a memoria, perché intanto non li so neanche io. Se uno è un ascoltatore della parola, è come una persona che va davanti allo specchio, dopo essersi guardato quanto è bello o brutto, si gira, se ne va e non si ricorda più nulla, non cambia nulla nella sua vita. Questo è il punto. Quindi arriviamo al terzo motivo. Abbiamo un obiettivo chiaro. Spesso ci arrampichiamo a cercare la volontà di Dio per la nostra vita. E siamo lì e chiediamo preghiere ai fratelli, e i pensieri che girano, mille cose, ma non so cosa fare, cosa non fare, e poi chiediamo preghiere per quale strada prendere, il lavoro da scegliere, la casa da comprare, e la ragazza da trovare, e cosa fare. Mettiamo lo stesso impegno a perseguire una volontà di Dio così chiara come questa? Dio ci dice chiaramente: la mia volontà è che vi santifichiate, non c'è bisogno di andare a pensarci troppo. Forse perdiamo spesso la volontà primaria di Dio per cercare la volontà secondaria, ma forse le cose si riordinano nel momento in cui si cerca prima la volontà primaria e poi il resto. E non è questo il momento giusto per entrare nello specifico anche di che cosa comporta la santificazione nella pratica, perché anche Paolo in questo senso ci dà solo tre pennellate veloci, quindi il punto, la domanda veloce che si può fare è: come stiamo andando nel nostro cammino di purezza? Questo è quello che Paolo ci dice anche. Come va con la purezza fisica e morale? Qualcuno pensa: no, questo è un problema dei giovani, a noi anziani o più grandi non è più un problema, perché i pensieri così ce li hanno soltanto i ragazzi. Sappiamo possedere il nostro corpo, la nostra vista, il nostro tatto? Quali sono i nostri desideri? Paolo sottolinea questi aspetti perché sa che era un problema allora, ma è forse un problema molto grande anche adesso. Abbiamo mille stimoli che ci indicano una direzione. Sappiamo controllare i nostri pensieri fuggendo la fornicazione o onorando Dio? Sappiamo onorare la nostra sposa, la nostra fidanzata, il nostro fidanzato, il nostro marito con i nostri pensieri? E poi come vanno le relazioni? Ci sono persone che maltrattiamo, a volte si pensa soltanto all'aspetto fisico, picchiare, ma non solo. Offendiamo, prendiamo in giro costantemente, sminuiamo, che non amiamo come Cristo le avrebbe amate. Questo è forse quello che Dio sta domandando stamattina. Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Questo è il nostro obiettivo e dovremmo vedere un cambiamento nel tempo, sia nei comportamenti, sia nei modi di pensare che nelle relazioni. Se da molto tempo non vediamo questi cambiamenti in nessuno di questi aspetti, forse dovremmo seriamente riflettere se abbiamo chiaro il nostro obiettivo. E infine abbiamo una motivazione profonda: onorare Dio. Spesso anche Enrico accennava questo. Ci accontentiamo di chiamarci credenti, di venire in chiesa domenica mattina, di fare le cose normali che un buon credente dovrebbe fare. E quindi non fai questo, fai quest'altro, vai in chiesa, vai alla riunione, una cosa e l'altra. Ma non è questo quello che sta dicendo Dio. Se non stiamo crescendo, se non ci stiamo impegnando in questa crescita, se non stiamo sfruttando quello che Dio ci dona, allora non stiamo perseguendo la volontà di Dio. Sia la volontà primaria, che è così chiara, che è la santificazione, sia di conseguenza anche tutte le altre. Gesù ricordava una frase famosa, diceva: cercate prima, cos'è che come, il regno di Dio, la giustizia di Dio e le altre cose? Ah, bello! Volontà di Dio è la nostra santificazione, le altre cose saranno sopraggiunte. Se riconoscendo questo non cambiamo, stiamo disprezzando Dio. Stiamo disprezzando l'opera che lo Spirito Santo vuole fare nelle nostre vite. E la maturità è proprio riconoscere che siamo in un cammino di crescita, riconoscere che siamo mancanti, ma riconoscere che lo Spirito Santo può lavorare e trasformarci, riconoscere che Dio ci ha dato gli strumenti intorno a noi, fratelli, dati per edificarci, informazioni, insegnamento, per farci crescere in questo cammino di santificazione. Se qualcuno riconosce che la sua progressione è bloccata, beh, o lenta, penso che ne dovrebbe parlare con qualcuno. Abbiamo degli anziani, dei diaconi, dei responsabili di cellula. Penso che incoraggio queste persone ad andare da loro e affrontare insieme a viso aperto questo. Sono persone che ci amano e che vogliono la nostra crescita. possiamo, o meglio, oso dire, sono state messe lì da Dio per aiutare noi. Boh, a questo punto chiaro il brano, tutto ritorna, siamo a posto, ci sono domande. Quindi riassumendo cosa vuole dirci Dio stamattina. Dio ci chiama, abbiamo detto, a progredire nella santificazione, come singoli e come Chiesa. Abbiamo tutti i motivi per poter rispondere positivamente a questa esortazione? Sì? Ma meglio non dire nulla, perché se poi diciamo sì, dopo siamo fregati proprio. Qual è il rischio adesso? Preghiamo, ci alziamo, andiamo fuori dalla porta e facciamo proprio come quell'uomo descritto nella lettera di Giacomo. Belle cose, ma il Signore ha parlato stamattina. E poi? Nella pratica? Per evitare questo dobbiamo trovare un'applicazione diretta alla nostra vita. Purtroppo ora siamo ancora in alto, abbiamo ancora un concetto astratto. Dobbiamo scendere ancora di più nella pratica. E come possiamo scendere a terra dal cielo? Cos'è questo? Un imbuto, cosa serve? Sì, abbiamo una vasca così, dobbiamo infilarla in una bottiglia, si usa questo. E il concetto è questo, dobbiamo essere degli imbuti. Dobbiamo raccogliere i concetti generali per farli scendere dentro alla nostra vita. E vi faccio un esempio di che cosa vuol dire. A volte il concetto generale è voglio un'arma. Aspetta, ma che tipo di arma? Un'arma da fuoco? Una pistola? Un revolver? Una Smith & Wesson 44 Magnum? Questo è scendere come un imbuto. Questo è il concetto di scendere dal generale per arrivare al particolare. Altrimenti rimaniamo sempre vaghi e ci dimentichiamo le cose. E, per esempio, facciamo un esercizio insieme. Abbiamo un bel versetto che ormai sappiamo tutti a memoria. Dice, ama il tuo prossimo come te stesso. Bello, siamo qua. Come lo trasformiamo in pratica? Dite. Amare l'altro. Forse siamo ancora un po' in alto. Chi? Sì, ma siamo ancora... Chi è il mio prossimo? Chi vogliamo amare? Il vicino? Come si chiama il vostro vicino? Ok, voglio amare mia moglie. Sì, giustamente si parte da Dio. Però vedete che siamo ancora qua? Non abbiamo ancora individuato chi è il nostro prossimo. E possiamo dire, oh, mi piace, brava Gian, voglio amare mio fratello, auguri. Voglio amare mio fratello, scendiamo un altro po'. Ok, quando? Tutti i giorni della mia vita, fino a che morte non ci... No, quello è un altro discorso. Incominciamo da una cosa per volta. Oggi. Come? Sopportandolo, stiamo tornando al largo. Quando è che lo devi sopportare? Quando mi viene a disturbare mentre sto dormendo? Scendiamo ancora un po'. Ma come lo sopporti? Cominciamo a tiri i cuscini? Mantenendo la calma, incoraggiando, parlandogli con dolcezza, ma possiamo poi scendere ancora di più, per esempio amare il mio prossimo come stesso, il mio vicino di casa è una famiglia extracomunitari, come posso amarli? Ah, poverini, i figli non hanno dei gran bei vestiti, ma voglio amarlo come me stesso, io che vestito comprerei per me stesso? Allora come voglio amare la famiglia di vicini? Voglio amare i miei vicini? Regalando, andando meglio, come? Andando a comprare un vestito che comprerei per me stesso, regalandolo al figlio maggiore, quando? In questa settimana, altrimenti rimando sempre. Queste domande che abbiamo fatto, chi, come, quando, per quanto tempo? Sono tutte domande semplici che ci aiutano però ad entrare nel pratico. Sono quelle domande che riescono a farci scendere dal concetto astratto fino all'imbuto nella nostra vita. E, tornando al nostro brano, vediamo, abbiamo trovato vari spunti di riflessione, li abbiamo già nominati. Proviamo a ripeterli quali spunti abbiamo preso da questo brano. Abbiamo visto che... Punti pratici. Forse il discorso dell'insegnamento, delle informazioni. Un aspetto pratico generale cosa potrebbe essere?
Ma...
Può essere, sì, partecipare sempre alle riunioni, perché durante le riunioni qualcuno darà delle informazioni, ci aiuterà a crescere. Bene. Poi altri spunti che abbiamo visto, quale potrebbe essere? Emiliano prima ha detto rivedere, rivalutare i nostri obiettivi, il senso della nostra vita. Oppure abbiamo visto anche che nel primo versetto sottolineava l'aspetto di avere dei modelli, delle persone davanti a noi da prendere come riferimento. Partiamo da questo, visto che il primo aspetto pratico che viene utilizzato anche da Paolo, dice: avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio, quindi avere dei modelli davanti a noi. Dio ha dato persone che possono aiutarci a crescere, che possono essere un modello per noi. Avete mai sentito la parola discepolato? Ah sì, una parola, una volta. Ah. E questa è una parola di quelle che rimane sempre qua, nell'astratto. Come possiamo trasformare il discorso del discepolato, il discorso di avere un modello, in qualcosa che scende nella nostra vita? Fate voi. Ok, sempre logicamente si parte da Dio. Partiamo con le domande chiave. Chi ha bisogno di discepolato? Tutti, ok, ma siamo allarghi, tutti? I non credenti, va bene, ma siamo sempre larghi.
I nostri figli.
I nostri figli. Larghi. Perché partiamo sempre dagli altri? Io ho bisogno di discepolato. Quando? Sempre, sì, è vero, giustamente. Però dobbiamo anche avere a che fare con una persona. Il discepolato è una relazione con un'altra persona. Non possiamo starci appiccicati tutto il giorno, forse si stufa anche lui. Quando possiamo avere discepolato? Fare discepolato con qualcuno? Ma una volta all'anno potrebbe andare bene, di gruppo. Quando? Quanto? Una volta alla settimana. Ok. Per quanto tempo? Per sempre. Mamma mia, per sempre è un impegno un po' grosso, eh? Anche sposarsi. Per 6 mesi, ok, fino a dicembre, ok? Fino a dicembre. Poi, per fare cosa?
Metterlo in pratica.
Ok, metterlo in pratica, ma come? Partendo da oggi, sì, fino a dicembre abbiamo detto, ma che cosa si fa quando si fa discepolato? Sì, bello, quindi degli studi biblici. Ok, ci può anche stare. Possiamo parlare, per esempio, di un aspetto del mio carattere che non va e voglio cambiare. Stiamo già scendendo nel pratico. Del fatto che litigo con mio fratello e ho bisogno di un aiuto in preghiera, un supporto che mi aiuti a rispondere costantemente e gentilmente. Scendiamo ancora. Con chi? Una persona vicina. No, no, con chi facciamo discepolato? Con qualcuno di cui ho fiducia. Siamo però ancora un po' in generale. I nostri anziani. Sì, giustamente dobbiamo educare e portare a conoscenza. Dobbiamo scegliere qualcuno, una persona. Altrimenti, se rimaniamo in generale, non andiamo mai da nessuna parte. Abbiamo gli anziani, possiamo chiedere a loro, forse sono anche molto impegnati, però magari loro possono indicarci qualcuno, un anziano, un responsabile della cellula, un elemento della Chiesa che ci può aiutare in questo, che abbia degli strumenti, una certa maturità. Quindi, per esempio, per una coppia potrebbe essere: io e mia moglie, una volta alla settimana, decidiamo di andare da Massimo e Deborah, siccome loro fanno queste cure per la coppia, per parlare della comunicazione di coppia e chiedere un sostegno spirituale e pratico, dei suggerimenti, sfruttando l'utilizzo di un libro sulla coppia e meditandolo, commentandolo insieme. Dal generale al particolare. In questo modo Dio lavora, la mia vita cambia e vedo i cambiamenti che Dio sta facendo nella mia vita. E queste domande sono domande semplici e servono non solo oggi, per qualsiasi meditazione personale, per qualsiasi predica, servono per tornare a tirare le fila per la nostra vita. Quindi Dio stamattina ci sprona a progredire nella santificazione, ci ha dato dei buoni motivi per farlo e ci dà degli strumenti pratici. Siamo responsabili di cosa faremo e come onoreremo Dio nelle nostre vite. Nello specifico, per esempio, quello che abbiamo fatto. E Dio ci chiede di essere dei discepoli maturi. Per fare questo ci ha dato delle persone, delle informazioni e ce le mette a disposizione. E dobbiamo noi muoverci in questa direzione. Quindi forse un aspetto pratico di tutto questo che abbiamo detto stamattina potrebbe essere che in questa settimana, se veramente vogliamo crescere, vogliamo vedere Dio onorato nella nostra vita, se vogliamo progredire nella santificazione, possiamo prenderci un momento per riflettere, andare o chiamare uno degli anziani, il responsabile della nostra cellula, e chiedere a lui come possiamo fare per il discepolato, per esempio, per crescere e maturare nella santificazione. Adesso direi che possiamo passare un momento in preghiera e penso che sia un buon momento anche per suggellare per chi vuole progredire in questo cammino di santificazione. Un cammino è fatto di tanti passi. Forse una preghiera stamattina può essere il primo passo che ci sbilancia, che ci fa prendere una posizione di fronte a Dio e di fronte alla Chiesa, perché siamo in un gregge. Forse stamattina è proprio il momento nel quale Dio ci sta chiamando a dire: fai il primo passo, poi il resto saranno dopo, domani, dopodomani, nella settimana. Quindi chiederei a voi di pregare liberamente per chi vuole impegnarsi in questo, per chi crede che Dio lo stia chiamando e per chi non vuole tirarsi indietro da questa chiamata.